allora l'Evangelo è un po' più lungo, un racconto un po' come leggete a scuola, qualche racconto un po' più particolareggiato, e quindi mettiamo attenzione un po' a questa narrazione. Anzi, pensavo prima che quando è anche così sarebbe forse, inventeremo anche questo, no? Che sarebbe bello leggerlo in due, tre, come si fa con la Passione. E arrivediamo per domenica, mi è venuto il pensiero adesso e quindi non eravamo più in tempo di prepararlo, no? Domenica che c'è il racconto di Lazzaro, di Marta, di Maria, di Gesù, si potrebbe dividere in tre lettori, così si dà anche a qualcuno di voi, qualche sì, leggerlo insieme, anche, no? Il Vangelo. Adesso lo leggo tutto io, pare che debba leggere solo io il Vangelo, non è anche questo. Così, comunque, si scopre poco a poco, no? Allora il Vangelo è quello di Giovanni. Domenica scorsa io ero a Verona, le sorelle, tutti voi avete ben vissuto la celebrazione, era Gesù che incontra la donna di Samaria, oggi il cieco, e domenica prossima appunto Lazzaro che era morto ha ripreso a vivere, Marta e Maria. Camminando Gesù passò accanto a un uomo che era cieco fino dalla nascita. I discepoli chiesero a Gesù: ma maestro, se quest'uomo è nato cieco, di chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori? Gesù rispose: non ne hanno colpa né lui né i suoi genitori, ma è così perché in lui si possano manifestare le opere di Dio. Finché è giorno, io devo fare le opere del Padre che mi ha mandato. Poi verrà la notte e allora nessuno può agire più. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Così disse Gesù, poi sputò per terra, fece un po' di fango, lo mise sugli occhi del cieco, poi gli disse, va a lavarti alla piscina di Siloe. Siloe vuol dire mandato. Quello andò, si lavò e tornò indietro che ci vedeva. Allora i vicini di casa e tutti quelli che prima lo vedevano chiedere l'elemosina dicevano, ma questo non è il mendicante che stava lì seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni rispondevano, sì, è proprio lui. Altri invece dicevano, no, non è lui, è uno che gli somiglia. Lui però dichiarava, sì, sì, sono proprio io. La gente allora gli domandò, ma com'è che non sei più cieco? Rispose, quell'uomo che chiamano Gesù, ha fatto un po' di fango, me l'ha messo sugli occhi, poi ha detto, va a lavarti alla piscina di Siloe. Ci sono andato, mi sono lavato e ho cominciato a vedere. Gli domandarono, e dov'è ora quell'uomo? Rispose, non lo so. Allora portarono davanti ai farisei colui che era cieco. I farisei chiesero di nuovo a quell'uomo in che modo aveva cominciato a vedere. Egli rispose, mi ha messo un po' di fango sugli occhi, poi mi sono lavato e ora vedo. Il giorno che Gesù gli aveva aperto gli occhi era con il fango, era un sabato. Alcuni farisei dissero, quell'uomo non viene da Dio perché non rispetta il sabato. Altri obiettavano, non è possibile che un peccatore faccia miracoli così straordinari. Non tutti dunque erano dello stesso parere. Si rivolsero di nuovo al cieco e gli dissero, ma tu che cosa dici di quel tale che ti ha aperto gli occhi? E gli rispose, è un profeta. Ma i capi degli ebrei non volevano credere che egli era stato cieco e ora vedeva, perciò chiamarono i suoi genitori e li interrogarono. E questo il figlio vostro, che secondo voi è nato cieco? E adesso come mai ci vede? I genitori risposero, noi sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco. Come mai ora ci vede? Non lo sappiamo. Chiedetelo a lui, è maggiorenne, può parlare per conto suo. Dissero così perché avevano paura. Infatti, se qualcuno riconosceva Gesù come Messia, non lo lasciavano più entrare nella sinagoga. Perciò i genitori dissero, è abbastanza grande, chiedetelo a lui. Allora chiamarono per la seconda volta quello che era stato cieco e gli ordinarono, di la verità di fronte a Dio. Noi sappiamo che quell'uomo è un peccatore, rispose. Io non so se è un peccatore o no. Una cosa però io so di certo, che ero cieco e ora vedo. Allora gli dissero, che cosa ti ha fatto? In che modo ti ha aperto gli occhi? Rispose, ve l'ho già detto. non mi avete ascoltato, perché volete sentirlo ancora? Per caso volete diventare suoi discepoli anche voi? Allora lo insultarono e gli dissero: tu sì, tu sei un discepolo di lui, noi siamo discepoli di Mosè. A Mosè gli ha parlato Dio, ne siamo sicuri, ma questo Gesù noi non sappiamo da dove viene, rispose l'uomo. Proprio per questo è strano. Voi non sapete da dove viene, ma intanto io non sono più cieco, perché mi ha dato la vista. Non si è mai sentito finora che uno abbia dato la vista a un uomo nato cieco. Se lui non venisse da Dio, non potrebbe farlo, perché Dio non ascolta i malvagi, ma ascolta chi lo rispetta e fa la sua volontà. Ma quelli replicarono: tu sei tutto quanto nel peccato, fin dalla nascita, vuoi insegnare a noi? E lo buttarono fuori. E Gesù incontrò di nuovo quello che prima era cieco. Sapendo che l'avevano espulso dalla sinagoga, gli disse: tu credi nel figlio dell'uomo? Quello rispose: Signore, dimmi chi è, perché io creda in lui. E Gesù gli disse: è qui, davanti a te, è colui che ti parla. Quello si inginocchiò ai piedi di Gesù, esclamando: Signore, io credo. E Gesù disse: io sono venuto per mettere il mondo di fronte a un giudizio, così quelli che non vedono vedranno e quelli che vedono diventeranno ciechi. I farisei che erano con lui udirono queste parole e gli domandarono: per caso siamo ciechi anche noi? E Gesù rispose: se foste ciechi non avreste colpa, ma invece voi dite: noi vediamo. È così che il vostro peccato rimane. Parola del Signore. Ora qualche spunto di riflessione, poi come l'altra volta la parola che ci dica un pensiero anche Padre Andrés, poi chi vorrà intervenire. Meditando questo Vangelo, come altre volte abbiamo insieme partecipato e vissuto, il mio primo pensiero sono quei pensieri che emergono da vissuti dell'anima e alle persone cieche che ho incontrato nella mia vita. E pare un paradosso dire che ho scoperto una luce che veniva da loro, parebbe quasi una frase sconsiderata, e invece è vera, è profonda. Mi vengono in mente, ad esempio, subito quel bambino del nostro territorio che ha suonato la tromba più di una volta qui nella sala Petris, cieco, che conoscete, che i bambini qui conoscono, che con la sua presenza ci ha dato un segno di grande tenerezza. Penso alla mamma di un giovane di cui ero presente, perché celebrano gli sposi, il matrimonio qualche mese fa, l'anno scorso. È una donna di grande coraggio e disponibile verso gli altri in modo incredibile, una luce. Penso ad altre persone. E per una sorta di compensazione misteriosa, alle volte si è percepito con commozione che queste persone cieche, o dalla nascita o per situazioni avvenute successivamente, forse per una compensazione percepiscono con antenne speciali dell'animo, del cuore, dimensioni appunto, vibrazioni profonde, profondissime. Quindi danno come luce a noi che vediamo, anche se con gli occhiali, ma alle volte non vediamo. Questa è un'esperienza della vita ed è importante farne memoria interiore, e subito aggiungendo che ci sia sempre un'attenzione grande alle persone cieche e ad altre persone che vivono situazioni così, simili, perché non ci sia mai assistenzialismo, paternalismo, e che la dignità delle persone, i loro diritti come persone siano sempre rispettati, e che come tutta una società rispetto a questo deve avere grande sempre attenzione, premura. Dentro, ripeto, non al paternalismo, l'assistenzialismo, ma ai diritti umani, riconoscendo dignità, pari dignità a tutte le persone, anzi imparando, apprendendo dimensioni profonde. E riferendosi, detto questo, che è già interno alla riflessione al Vangelo di quest'oggi, era assolutamente prevedibile che Gesù di Nazareth incontrasse persone cieche, perché è sempre in mezzo alla gente. Gesù è sempre in mezzo e quindi ha incontrato tante persone ammalate, dai bambini agli anziani, alle donne, agli uomini, agli ammalati, quelli espulsi dalla sinagoga, come è successo anche oggi. E quindi non poteva non incontrare anche delle persone cieche. Questo uomo era cieco dalla nascita, quindi scatta subito una domanda che poi avrà conseguenze anche nel racconto di quello che avverrà. Dato che c'era quel meccanismo retributivo, Dio premia chi fa il bene, Dio castiga chi fa il male, ma poi non è così, perché nella vita questo rapporto non regge neanche un minuto secondo, però c'era questa concezione, questo che era cieco dalla nascita, che male aveva fatto? Niente. Allora domanda, sono stati i suoi genitori che chissà cosa hanno fatto, e quello è un castigo, veniva vissuto così. La fotografia che ci rimanda al Vangelo è di questo uomo, cieco dalla nascita, che chiede l'elemosina sul ciglio della strada, maledetto da Dio, espulso dalla comunità, deriso, possiamo pensare come è avvenuto tante volte, si è recuperato adesso socialmente nei confronti di chi ha disabilità, si dice diversa abilità, però quante ironie sono state dette nella storia, quante prese in giro, quanti accantonamenti delle persone. Questa è la descrizione, cieco, maledetto, espulso dalla comunità, chiede l'elemosina sulla strada. La religione del Tempio legittima questa emarginazione, come a dire Dio vuole così. Invece Dio, e non è quello, Dio è Gesù di Nazareth, dentro alla storia, che esprime tutt'altro atteggiamento, tutt'altre parole, tutt'altri gesti. Questo è cieco fin quando non incontra Gesù di Nazareth, che fa una cosa che pare strana. Sputa un po' per terra, fa un po' di impasto con la polvere, con la terra, un po' di fango, prende e mette sulle palpebre di quest'uomo, sugli occhi di quest'uomo. Uno dice, ma ecco, che cosa strana. E invece è un gesto clamoroso, se sappiamo leggerlo, oltre a quella cronaca del racconto immediato. Clamoroso perché? Perché Gesù tocca questo uomo, che nessuno toccava più, nessuno più avvicinava. Era solo ironizzato, Gesù lo tocca, come a dire, è finita l'emarginazione. Prima di guardare ancora con gli occhi, prima di aprire gli occhi, c'è già un contatto fisico che gli dice qualcuno si occupa di te, qualcuno si preoccupa di te, qualcuno ha preso a cuore la tua condizione. Non sei più emarginato, non sei più maledetto, qualcuno ti tocca. Questo è clamoroso a leggerlo dentro alla vita, straordinario. C'è un contatto fisico, Gesù tocca le persone, tocca gli ammalati. Sappiamo, si lascia anche toccare, accarezzare, abbiamo detto tante volte, perfino da una donna prostituta. Scandalo per i ben pensanti. Gesù è quello. Poi gli dice, vai a lavarti alla piscina di Siloe, che vuol dire inviato. Quello va e ritorna a vedere. Anche questo sarebbe importante, non c'è il tempo, ma di leggere tutti i passaggi del Vangelo, perché ciascuno ha una ricchezza rivelativa straordinaria, come diciamo tante volte in questa chiesa, commovente. Ritorna che vede, pensiamo a un uomo che non ha mai visto, che vede il volto degli altri, il cielo, pensiamo a un cielo azzurro come oggi, chissà se era la bella stagione dei fiori, chissà, uno vede quello che non ha mai veduto, che dimensione incredibile, un momento straordinario. Però anche qui c'è un messaggio, Gesù non fa miracoli a buon mercato, Gesù non tocca e fa scaturire miracolismi. Gesù dà dei segni e coinvolge sempre le persone. Vai alla piscina, lavati tu. Tu vai in pace. La tua fede ti ha salvato. Quante volte Gesù commenta così i segni di cui lui è protagonista insieme alla persona o alle persone con cui è interlocutore. Quello ci vede. E cosa succede attorno? Possiamo immaginarci. Però interpretazioni diverse. Per dire che anche sui fatti della vita nostra di ogni giorno noi viviamo interpretazioni diverse, alle volte opposte. Primo fascia, dico in sintesi, sono quelli che lo conoscono, apparentemente, che lo deridono, che lo conoscono sempre come cieco dalla nascita, maledetto, escluso, mendicante. Ma vede, come vedi, chi ti ha aiutato, come mai, sul piano della curiosità, ma qualcuno dice, no, non è possibile che uno veda che era cieco dalla nascita, non è possibile, è un altro, sì, no, no, è proprio lui, no, gli assomiglia, è come il cicaleccio, il pettegolezzo, non è andare oltre a capire cosa può essere successo, commento. Così, come succede tante volte, non si va dentro alle situazioni, ci si ferma, non si coglie il profondo, oltre la cronaca dei fatti, il significato che i fatti racchiudono della vita personale, familiare, sociale, politica, religiosa, il senso delle cose, il segreto delle cose, si resta in superficie. Altra fascia più pericolosa, sempre nella storia, sono gli uomini delle istituzioni, politiche, religiose, e questi sono più che mai stupefatti. Perché? Perché quel segno lì, se accolto, rimetterebbe in discussione il loro sistema, che ha la religione alla sommità, che ha Dio garante dell'esclusione anche del cieco, del malato. Quindi interrogano, ma chi, come mai, chi è stato quell'uomo, cosa è successo? E se lo fanno ripetere una, due, tre volte, i particolari, chi è mai quell'uomo? Una indagine per capire come neutralizzare l'evento di novità che porta a mettere in discussione un sistema, oltre che la reazione delle persone. E abbiamo sentito i vari passaggi. Chi guarda un segno di novità, non per esserne provocato, interpretato, avviato a un pensamento nuovo, a un ripensamento, cerca tutto, e vediamo quante situazioni ci sono, in ogni ambito della società e della Chiesa, si interpreta per neutralizzare, non per capire, per neutralizzare, anzi per smentire. Domenica prossima, in modo clamoroso, il Vangelo si concluderà che dopo il segno della risurrezione di Lazzaro decideranno di uccidere Gesù, non di far festa perché un uomo è tornato fuori dal sepolcro, di ucciderlo, Gesù, colui che aveva dato quel segno assolutamente nuovo. Lo interroga e fanno anche comparire i genitori di quell'uomo. Chiamiamo i genitori, vengano. Allora anche a loro dicono, insomma, vogliamo sapere, insomma, era davvero questo vostro figlio? Sì. Era nato cieco? Sì, sì. Ma è lui? Sì, è lui. Noi non sappiamo come è accaduto. Vede, chiedetelo a lui, è maggiorenne, no? Chiedetelo a lui. I genitori che atteggiamento hanno? Perché sono delle dinamiche psicologiche nel Vangelo che noi ben conosciamo. Dice che hanno risposto così, in modo frettoloso e sbrigativo, perché avevano paura. Paura dei capi. Domanda, quante volte io, noi, vorremmo dire una cosa, chiamiamola una cosa, che sentiamo vera, bella, profonda, vorremmo compiere un gesto, ma siamo frenati dalla paura perché poi chissà cosa succede, cosa dicono. I genitori hanno questo atteggiamento. Sì, vorrebbero dire di più, dire la loro commozione, la loro incredulità commossa, appunto. Non lo fanno, dicono qualcosa, poi se ne vanno perché hanno paura. Tornano a interrogare il cieco, che ha ripreso a vedere, per farsi raccontare di nuovo. E questo passaggio, ecco, già anche prima accennato, è che ma se quest'uomo viene da Dio non può fare una cosa così il giorno del sabato, e il sabato non si poteva fare nulla, anche se il sabato era nato come ispirazione dalla creazione, come il tempo del silenzio, della preghiera. Però Gesù dice prima ci sono le persone, le loro storie, poi la legge del sabato, perché non è possibile che Dio non voglia il bene delle persone. Però dice, è il sabato, quest'uomo che ti ha guarito ha rotto la tradizione, la legge religiosa, non può venire da Dio, e lui gli rimando. Ma come? Se uno fa un gesto così straordinario, come non viene da Dio? Un gesto così buono, positivo, mi ha fatto aprire gli occhi. Come non viene da Dio? Dio non ascolta i malvagi, ascolta le persone buone e ironizza anche con loro, trova il coraggio di ironizzare. Volete forse farvi discepoli anche voi di lui? E lo cacciano fuori dalla sinagoga, dal luogo della preghiera, lo cacciano e dice: ma com'è possibile che degli uomini religiosi caccino fuori dal luogo della preghiera, della lettura e interpretazione della Bibbia, della legge, della Bibbia, della Torah, caccino fuori un uomo? Ma che uomini sono? Si caccia fuori il segno. Quell'uomo prima era cacciato via perché cieco, emarginato, adesso è cacciato fuori perché vede. Dice: che paradosso, è così, perché il segno suo metteva in discussione, come accennavo, tutto un ordinamento. Meglio che se ne vada, che non stia lì a essere un segno insistente di ripensamento, cacciato fuori perché vede, prima cacciato perché non vedeva. Anche oggi, credo, anche oggi si può avvenire, e avviene anzi, che si cacciano fuori, perfino dalla Chiesa, delle persone che sono persone buone, pur con i limiti, tutti miei, di tutti, certo, però buone, disponibili, generose, solo perché sono diverse, si cacciano via. Dice: sì, per voi non è proprio il luogo adatto, non è proprio il luogo idoneo la Chiesa, siete troppo diversi. È lo stesso a leggere il Vangelo dentro la sua... io dico, ci diciamo sempre, è incredibile l'attualità esistenziale, storica del Vangelo di Gesù, incredibile. Uno legge qui, subito si aggancia, è così anche oggi, ma è lo stesso, è così anche oggi, cacciato fuori dalla sinagoga, cacciato fuori incontra di nuovo Gesù, dice, parafrasa, ti hanno cacciato fuori, come mai? Dice, ti hanno cacciato, sì, e c'è un colloquio fra i due, più intimo, più personale, come di un'adesione di quell'uomo a quell'uomo Gesù di Nazaret, che rivela quella luce interiore con la sua vita, che ha dato anche luce ai suoi occhi. E c'è come una professione di fede di quest'uomo: Signore, sì, credo, cioè credo, mi affido a te. Mi affido a te perché mi hai guarito dalla cecità, ma mi affido a te perché mi dai luce alla mia vita. Mi pare che mi fai vibrare dentro dimensioni le più profonde, come dirti ringrazio, mi affido a te, mi fai luce nella vita dopo avermi fatto luce negli occhi. E attorno, ecco, concludendo, attorno ci sono ancora che, dicendolo sorridendo, girano incuriositi sempre per creare problemi i farisei, i tutori della legge, dell'ordine istituzionale, religioso. E quindi ascoltano, gli arriva la parola di Gesù che commenta sul vedere e non vedere, intervengono e dicono: ma queste parole del vedere e non vedere riguardano anche noi? Sì, dice, voi per primi, perché voi credete di vedere, per quello siete ciechi. Perché se uno dice: ma un po' vedo, un po' non vedo, Signore aiutami a vedere con più profondità, questo fa parte della vita. Però se io dico, io vedo, così è giusto, dice Gesù, sono cieco, perché credo di vedere, ma chi crede di vedere con presunzione è il più cieco dei ciechi. Questo è il Vangelo. Si potrebbero fare tante attualizzazioni, dire ad esempio, detto qui dall'Eucaristia, chi crede che la violenza, la guerra, i cacciabombardieri risolvano i problemi dell'umanità è cieco, secondo me, il Vangelo. Chi crede che un tema così delicato, noi che cerchiamo di accogliere da tanti anni, sempre, per primi, io per primo in tutti i dibattiti pubblici, dicono che l'accoglienza è una impresa ardua, quindi penso a Lampedusa, a questi giorni, però come il nostro Paese ha risposto a questa situazione è vergognoso, 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 sotto tutti i punti di vista, perché bisogna essere seri, pensare, progettare, non così dire un giorno una cosa, un giorno un'altra, lasciare gente in quelle condizioni lì. Dico sia gli abitanti di Lampedusa, sia coloro che sono arrivati a Lampedusa. Cioè è una cosa incredibile, incredibile, di un pressapochismo, di una incapacità a decidere, di una mancanza di luce proprio, incredibile. Comunque uno la pensi, di qualsiasi forza politica abbia espresso il voto, può gestire così una situazione, è veramente inconcepibile. Sotto tutti i punti di vista, si può risolvere meglio i problemi, con tutti i mezzi, le situazioni. Allora anche lì, che luce ci dovrebbe essere? Un'altra luce. Questo è il pensiero vibrante di questo uomo che vede, dopo, per la prima volta nella sua vita. Andrea, se vuoi dirci un pensiero sul cieco nato, cieco dalla nascita, no?
Ya es tan pieno de la parola de Pierluigi, ¿no? Es con su fuerza, su pensiero, su cuore. Yo creo que en cierto sentido la Iglesia de culto nos ha llevado más al Cristo de la divinidad, al Jesús de la divinidad, pero no nos han dado a conocer al Jesús de la humanidad.
Dice che per tutta un'educazione, riassumo, religiosa, siamo stati portati più a considerare Gesù della divinità lontana, astratta, più che il Gesù umano, Gesù dell'umanità.
Y hemos creído nosotros en el Jesús de los milagros.
Abbiamo creduto nel Gesù dei miracoli.
Pero no hemos creído en el Jesús humano.
Non nel Gesù umano.
Y pensamos que esos milagros que aparecen en la Biblia son milagros de mago.
È come se i miracoli fossero azioni di magia, di maghi.
Es mentira.
No, questa è una bugia, non è vero.
Son gestos humanos.
Sono gesti umani.
El caso de la tierra, del agua, es una atención de Jesús que quería compartir, digamos, con el ciego, quería levantarlo de esa ceguera.
Sì, questo anche, no, la saliva, la terra, ecco, era come un'espressione con le quali Gesù cercava di levare dalla sua condizione con questo uomo cieco.
Sería una pregunta interior. ¿Quiero ver o quiero estar ciego?
C'è una domanda dentro di noi. Io vorrei, voglio vedere o voglio essere cieco? Cioè...
Es mejor ver que estar ciego.
È meglio vedere che star ciechi?
Entonces sería como para poder comenzar a acercarse a Jesús y decir, pues, Jesús, quiero ver.
E questo è un primo momento per esprimere il desiderio di avvicinarci a Gesù e dire a Lui, sì, io vorrei vedere.
Chi non quiere che veamos?
Chi non vuole che noi vediamo?
El poder.
Il potere,
il capitalismo,
la gerarchia.
Io penso, no estoy equivocado, el pueblo quiere ver la realidad.
Io penso di non confondermi dicendo, di non essere nell'equivoco dicendo che la gente, il popolo cerca, chiede di vedere.
Quiere saber la verdad.
Chiede di sapere la verità.
Pero esta verdad es como para por eso el poder no quiere que veamos, porque al conocer la verdad comenzaríamos como a reclamar, como a hacer algo que ellos no hacen.
Però i poteri non vogliono che noi vediamo, perché altrimenti se noi conoscessimo veramente la verità, poi la gente comincerebbe a reclamare, a dire.
Entonces, para comenzar dentro de nuestra fe o de nuestra religión.
Per cominciare allora dentro la nostra fede.
Es necesario que nuestra jerarquía desde la de la testa es necesario que sea un instrumento de liberación, un instrumento de cambio.
Ecco, sarebbe importante che dalla gerarchia fino a noi e viceversa ci siano strumenti, possibilità di cambio, di cambiamento di mente, di cuore.
Non un strumento di potere.
Non che non mai ci fosse uno strumento del potere.
Non un strumento classista o di altura.
Non è con uno strumento che crea divisioni di classi o di posizioni altolocate.
Nosotros tenemos que hacer el esfuerzo como fieles.
Noi dovremmo come fedeli fare lo sforzo.
Y creo que esto es lo que le tiene miedo la jerarquía de la Iglesia, un pueblo que comience como a liberarse. Le tiene miedo.
Anche le gerarchie nella Chiesa hanno paura che la gente, le comunità, il popolo si liberi, sia un popolo che cresce nella libertà.
Piensa che va a ir por el mal o mal orientado.
Pensa che si orienti, si diriga, si orienti male.
Io credo che il pueblo quiere il bien.
La gente, della mia esperienza, anche significa.
Quiere la paz.
Chiede bene, chiede pace.
Hay muchos laicos comprometidos.
Ci sono molte persone che non sono preti, fedeli, laici, che sono.
Sacerdotes comprometidos.
Anche sacerdoti
religiosa.
Impegnati vuol dire, non è il compromesso come intendiamo, compromettere, impegnati, coinvolti.
Chi anda male? La testa.
Dice, che cosa. Non è male loro, male sono chi dirige, la testa.
Entonces es cuando nosotros ya es importante, y hacía la pregunta, ¿qué es mejor, ver o no ver?
Allora com'è importante la domanda che facevo all'inizio, ecco, cos'è importante, vedere o non vedere?
Es que ver nos compromete.
Ecco, è che vedere, andare al fondo, questo ci coinvolge poi.
Y aunque a cualquiera le parece como como chocante el hecho de leer los acontecimientos.
Alle volte scioccante rendersi conto degli avvenimenti.
Pero es lo que tenemos que cambiar.
Questo è quello che noi siamo chiamati a cambiare.
La guerra por la paz.
La guerra o la pace?
El odio por el amor.
O l'odio o l'amore?
La marginación por la acogida.
Ecco, l'emarginazione o l'accoglienza.
Entonces, si yo quiero ver, debo actuar.
Se io vedo, poi devo attuare, mettere in
no
pratica.
Puedo estar mudo.
Non posso star muto.
No puedo simplemente ser indiferencia. Esta es la ceguera más grande del pueblo.
No puedo ser indiferente, poi.
Entonces nosotros tenemos que comenzar. Yo creo que Pierluigi, en cierto, él lucha como para ver de que nosotros, los fieles, comiencen a actuar, a ver. No es que no vamos a transformar el mundo, pero no somos cómplices de esta situación del mundo.
Noi non è che possiamo trasformare da un giorno all'altro il mondo, ma non dobbiamo essere complici delle situazioni negative del mondo e quindi vedere per attuare quello che noi possiamo.
Ecco. Termino. Ah, tengo un amico che è ciego.
Termino. Ho un amico che è cieco.
Sua esposa si è sposato.
Si è sposato.
Tre figli.
Ha tre figli.
Va Lavora la settimana.
Lavora durante la settimana. Tesse.
Tessa. Tesse.
Sì.
E il domingo.
La domenica.
Passa tutto il dia. Predicando en la cárcel y enseñando esto.
Nel carcere? Tutte le domeniche le passa annunciando il Vangelo nel carcere e insegnando alle persone a tessere, a fare tessuto.
Quando io pido querer ver, me comienzo a liberar.
Quando io chiedo di poter vedere, comincio a liberarmi.
Pero cuando no quiero ver, entonces quiero permanecer en la esclavitud.
Quando non chiedo, non cerco di vedere, resto nella schiavitù.
En el sometimiento.
La sottomissione.